Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna a parlare del senatore Marcello Pera. E presentiamo il suo nuovo libro, edito da Mondadori, dal titolo «Perché dobbiamo dirci cristiani? Il liberalismo, l'Europa, l'etica», con una lettera di Benedetto XVI. Questo libro è stato presentato il 4 dicembre scorso nella sede de Il Tempo di Roma, il quotidiano Il Tempo, una iniziativa promossa dalla casa editrice che ha pubblicato il libro, appunto la Mondadori, alla quale hanno partecipato, oltre al direttore del Tempo, anche il cardinale Camillo Ruini e il senatore Massimo D'Alema del Partito Democratico e poi l'autore stesso Marcello Pera, senatore del Popolo della Libertà. A questo punto noi, grazie proprio alla Mondadori, siamo in grado di presentarvi in questo funambolo una sintesi di quanto è stato detto dagli interlocutori. A questo punto, grazie a Vittorio Rossi per la parte tecnica, andiamo ad ascoltare «Perché dobbiamo dirci cristiani?».
Bene, grazie. Allora io vorrei chiedere adesso, dopo ci sarà l'autore alla conclusione che avrà raccolto tantissimi spunti di queste due interventi, io vorrei chiedere subito però a Sua Eminenza una cosa, anzi due cose per la verità. Mi pare che il timore espresso dal Presidente D'Alema sia, o la critica, sia contro questa pretesa esclusivista. No, mi sembra che l'abbia sottolineato sia all'inizio che verso la fine, citando il discorso di Barack Obama. Ecco, perché ormai siamo tante nazioni, no? Anche l'Europa, dell'Europa si può dire forse che siamo tante nazioni. Ecco, lei come non ritiene che ci sia un pericolo appunto in questa pretesa esclusivista? Come vede di riferimento al cristianesimo e all'unica realtà del cristianesimo nell'etica pubblica europea, nel liberalismo, nella costruzione della società europea? Vede, lei naturalmente mi pare che non veda questo pericolo esclusivista e quindi volevo interrogarla su questo punto.
Io vedo piuttosto una situazione opposta, casomai, cioè che il cristianesimo in concreto deve anzitutto reagire alla tendenza alla sua emarginazione dalla cultura pubblica europea. Questo mi sembra il dato di fatto in Europa prevalente. In Italia no, in Italia le cose stanno diversamente, ma in Europa penso, in molta parte dell'Europa, penso che questo è il dato di fatto prevalente. Sono senz'altro d'accordo con il Presidente D'Alema sul fatto che ci deve essere giustamente spazio per tutti. E d'altra parte credo che la distinzione che il Presidente non ha ripreso, ma che nel libro di Pera è molto importante, tra cristiani per fede e cristiani per cultura, risponde in buona parte alle preoccupazioni manifestate, spesso con ragione, dal Presidente D'Alema. Quindi è chiaro che per quanto riguarda i cristiani per fede vale il discorso che ha fatto il Presidente D'Alema. Per quanto riguarda i cristiani per cultura, io non ho ben compreso, per la verità, se il Presidente D'Alema su questa tesi è alla fine sostanzialmente d'accordo oppure no. Anche cristiani per cultura non significa che ogni cittadino, per essere cittadino, debba essere cristiano per cultura. Non significa questo. Significa soltanto che la cultura a cui fa riferimento il Paese è quella di matrice cristiana, è anzitutto quella di matrice cristiana. E qui vorrei sottolineare un ultimo aspetto, a mio avviso molto importante. Quando parliamo del cristianesimo, non parliamo per nulla di una religione esclusivista. Parliamo certamente di una religione che fa riferimento a Gesù Cristo come unico salvatore, ma è la religione dell'amore e quindi dell'inclusione. La religione il cui nucleo importante è proprio questo, il nucleo etico dell'annuncio cristiano è l'amore universale, fino all'amore del nemico. Quindi certamente il cristianesimo non è una religione esclusivista, ma da questo profilo inclusivista. Quindi io penso che temere, paventare un esclusivismo del cristianesimo in ambito politico sia incoerente con le, se è un rischio possibile, io non lo vedo almeno da noi, certamente, ma dovrebbe essere, passerebbe attraverso l'autosmentita dei cristiani, che comportandosi così contraddirebbero il loro proprio messaggio.
Grazie a lei, Presidente D'Alema. C'è già una domanda, diciamo, che ha posto in qualche modo anche Sua Eminenza, cioè alla fine è d'accordo o non è d'accordo su questo punto? E aggiungo anche una richiesta di chiarimento. Ha concluso dicendo: nella costruzione di un'etica pubblica condivisa vedo il grande contributo dei cristiani. E perché teme questo esclusivismo da questo punto di vista? Non ritiene che proprio in quello che lei ha detto, nella costruzione della mentalità, diciamo così, europea, ci sia questa grande radice, che in fondo è quella che un po' ripercorre Pera, il concetto di persona, il concetto di diritti che sono inalienabili, che non sono erogati dallo Stato, ma che lo Stato semplicemente si limita a riconoscere?
Ma innanzitutto vorrei dire che certamente io mi sono riferito a Benedetto Croce, e per citare un esegeta crociano che certamente è assai più autorizzato di me, cioè il professor Gennaro Sasso, ecco, il quale dice che Croce, che a differenza di Bertrand Russell, che a se stesso aveva negato che appartenesse il predicato cristiano, Croce lo assume non riferito alla sua individuale persona, alle sue scelte, alle sue inclinazioni, ma alla cultura, alla filosofia, alla civiltà della quale sentiva di far parte. Ora, in questo senso, io credo all'attualità del testo crociano, in quanto credo che la civiltà, la cultura di cui facciamo parte, ha un'impronta cristiana indiscutibile. E non c'è dubbio che questa impronta cristiana consista innanzitutto nel riconoscimento della centralità della persona umana e dei suoi diritti inviolabili. Il modo poi in cui storicamente il tema dei diritti della persona è venuto declinandosi nella cultura, nelle legislazioni, diciamo, non è dipeso soltanto dall'influenza dei cristiani. Perché nella storia europea non c'è il minimo dubbio che altre grandi componenti culturali e persino religiose, diciamo, hanno avuto una influenza nel determinare quello che io ho definito un patrimonio di valori condivisi, in cui è forte ma non esclusiva l'impronta cristiana. Credo, cioè, in definitiva, che non ci sia quella contrapposizione tra adesione al cristianesimo come fondamento e il carattere pluralistico. Uso persino un'espressione che non mi piace, ma lo faccio, diciamo, in chiave polemica: multiculturale della nostra società. E penso che la sfida della convivenza nel mondo globale, che è un mondo nel quale convivono fianco a fianco, molto più che nei secoli passati, fedi religiose diverse e convinzioni filosofiche diverse, la sfida della convivenza sta nella capacità di elaborare un nucleo di valori condivisi. Potrà apparire una sfida difficile, il che richiede proprio quella distinzione tra il terreno della fede, che certamente non ammette sincretismi, è il terreno della cultura e dei valori, che deve avere una propria autonomia. E in questo senso il concetto di laicità della politica, laicità dello Stato, non è il riferimento ad un valore del passato, non è un attaccamento ad una vecchia idea, ma la laicità della politica è uno strumento essenziale per creare le condizioni della convivenza e non del conflitto. Se invece nel mondo di oggi, sempre più stretto, diciamo, conviveranno tra di loro degli integralismi, lo scontro di civiltà diventerà inevitabile. Questo è il problema, è un problema complesso, perché richiede, come dire, la pazienza del dialogo e richiede anche quella distinzione tra l'ambito della fede e l'ambito delle culture, che io chiamo, lasciatemelo dire con una vecchia parola, laicità, laicità dello Stato, laicità dello spazio politico. Guai se questa distinzione viene meno, guai se prevale una visione organicistica che fa scaturire i valori etici dalla fede religiosa senza la mediazione del confronto laico, perché altrimenti il rischio è che ci sia spazio soltanto per il conflitto.
Ma io vorrei però a questo punto chiamare in causa, perché mi sembra che i temi sono tanti, ribollenti, e vorrei chiedere proprio all'autore di intervenire a questo punto, anche un po' anticipando la mia idea di scaletta, perché mi sembra che ci sono già tante questioni, quindi non vorrei escluderlo da questa triangolazione di dibattito.
Chi siamo noi? Per che cosa stiamo noi? In che cosa crediamo noi? Ho parlato di eventi esterni che hanno indotto me a prendere questi argomenti e a farne oggetto di riflessione. Devo citare però, oltre a questi eventi esterni, invece una persona che più che indotto mi ha intellettualmente costretto a prendere questa posizione e portato a fare queste riflessioni, ed è Benedetto XVI. L'incontro con Benedetto XVI, un incontro intellettuale, sì, certamente anche personale, ma un incontro intellettuale, è un incontro che ha contato parecchio nella mia maturazione. Benedetto XVI non si è rivolto a me, in senso impersonale, a noi tutti, con la domanda: lei crede in Dio? Non mi sono sentito rivolgere quella domanda. Ne ha fatto un'altra che mi ha scosso molto di più di quella domanda, perché una domanda di tal natura si può rispondere con il monosillabo. E ha fatto una domanda in particolare a me, laico, cresciuto con un'educazione filosofica che faceva riferimento al liberalismo, cresciuto con la nostalgia dell'America, di questa fortunatissima nazione che nasce col mito della società, anzi della nazione della collina, la città sulla collina. E la domanda che mi sono sentito rivolgere è questa: ma come giustifichi tu, laico, tu liberale, tu europeo, occidentale, come giustifichi tu i principi e i valori che consideri così fondamentali al punto di esserne orgoglioso e scriverle nelle tue carte? Come sei disposto a giustificarli e a confrontarli con gli altri? Qual è il terreno su cui io credente e tu laico ci possiamo incontrare per salvaguardare questi principi e questi valori senza i quali tu e io riconosciamo che non ci sarebbe la nostra civiltà? È una sfida. Era la richiesta, l'appello ai laici, quelle che Benedetto XVI chiamò le minoranze creative, in un celeberrimo discorso che fece nell'aula del Senato, cioè in un'ala del Senato. Qual era ancora la differenza tra l'Europa e l'America? È questo punto. Noi oggi ci sembra che per poter stare assieme abbiamo soltanto bisogno di minime regole di convivenza e di rispetto, e poi ciascuno pensi come crede, ciascuno segue la propria cultura. Manca il senso della identità. Anzi, noi abbiamo addirittura paura della identità. E abbiamo paura di affermare un'identità, in particolare un'identità cristiana, perché temiamo che ci venga chiesto di difenderla. E siccome notoriamente siamo pacifisti, siccome notoriamente siamo aperti sempre al dialogo, noi ci rifiutiamo di difenderla. Non vorremmo trovarci mai a difenderla. E allora per evitare di difenderla preferiamo nasconderla. Preferiamo dimenticare il nostro passato, non sapendo le tragedie a cui si va incontro. Lì, lo dico all'onorevole D'Alema, di cui sono un ammiratore della finezza intellettuale, io e l'onorevole D'Alema, che siamo incontrati credo 40 anni fa, ancorché io sembri suo nonno e suo padre, siamo stati compagni di corso di studi filosofici a Pisa. Poi lui ha fatto una carriera brillantissima e io sono invecchiato e sono ancora rimasto col gusto della filosofia. No, glielo dico per evitare una polemica che potrebbe, insomma, dire essere speciosa, che ci porterebbe alla disputa quotidiana. Noi abbiamo bisogno di identità e abbiamo bisogno anche di coraggio. Guardiamo che se noi non affermiamo la nostra identità, noi non integriamo nessuno. Perché per integrare e ancor più per dialogare, per usare un altro aggettivo o verbo che ci è particolarmente caro a tutti, perché tutti vogliamo sempre dialogare, per dialogare bisogna che almeno si riconosca accanto all'interlocutore con cui dialoghiamo noi stessi come interlocutori. Non possiamo dialogare con qualcuno premettendo io non ho identità, anzi io mi rifiuto di difendere la mia identità. O quanto bene ha detto Benedetto XVI quando ha ricordato più volte che la vera guerra di civiltà, semmai ci sia una guerra di civiltà oggi in corso, non è quella tra il cristianesimo e l'islam o tra l'islam e il giudaismo. La vera guerra di civiltà è tra una forma di paganesimo e di relativismo dell'Occidente in cui non crede niente e i sostenitori di religioni che credono in quello che dicono. La vera guerra di religione è tra chi afferma qualche cosa e il nostro deserto morale, chi fugge. Questo è. Ti do la parola.
No.
Subito. Quindi quando mi si dice che l'Europa è questo patrimonio comune, e per dimostrarmelo si aggiunge facciamo entrare la Turchia, e io domando, la facciamo entrare in che cosa? Al supermercato è molto semplice entrare, in una banca, in un'università, in una piazza. Ma l'Europa è questa? La integrazione che auspichiamo è la giustapposizione multiculturale o è pure un'identità? Che vuol dire essere europei anziché essere americani o asiatici o che altro? Che vuol dire? Ci sarà una differenza, è lì che il patriottismo costituzionale di Habermas è fuggito, volendo evitare, anche per ragioni sue tedesche, volendo evitare di affermare un'identità propria, Habermas è andato a dire ma noi siamo i cittadini mica dell'Europa, noi siamo i cittadini di quel cosmo che crede nella libertà, nell'uguaglianza, nella parità e così via, cioè l'indistinto. La fuga nell'astratto. Non a caso ogni volta che si chiede ai cittadini europei che cosa ne pensi dell'Europa o, Dio non voglia, gli portiamo il quesito ad un referendum e quelli ci dicono sempre di no, perché non sanno bene che cosa sia e che cosa serva. E i politici, non solo gli italiani, hanno ben cura di nascondere l'Europa ai cittadini. È una cosa di cui si sente sempre dire che tra le cose più importanti fondamentali, dobbiamo essere europei, ed è al tempo stesso la cosa di cui si parla meno e che si nasconde di più. Allora, io intendo riaffermare questa identità. Qui chiudo, perché so che ho suscitato qualche polemica, voglio però fare un riferimento, perché l'onorevole D'Alema è venuto molto preparato, e questo mi ha fatto molto piacere, insomma, un po' di invidia, ed ha portato il discorso di, avrei dovuto pensarci, del presidente eletto Obama, e non ci avevo pensato.
La logica competitiva, diciamo.
E ha apprezzato il presidente Obama, ecco, il suo messaggio europeo, da cui si può arguire che D'Alema ha fatto la pace con Veltroni, finalmente, perché su Obama la pensano alla stessa maniera. Ma presidente D'Alema, io non so quanti mesi o anni passeranno prima che la sinistra europea abbia una forte delusione dal presidente D'Alema e dal presidente Obama, perché temo che la costruzione di Obama che viene fatta in Europa e in Italia in particolare sia una costruzione mitologica, e che alla fine, o molto europeo, o sì, certo, molto intellettuale, o sì, molto colto, o sì, molto multilaterale, ma alla fine, il presidente Obama sarà il presidente degli Stati Uniti d'America. C'è un manifesto in Italia che ho letto rientrando dagli Stati Uniti, c'è scritto "Il mondo cambia", e il mio commento tra me e me è stato: sì, forse il mondo cambia, ma l'America no. E quindi temo che ci sarà una delusione, però rifletta su questo punto, sulla differenza, proprio perché sembra che l'America stia diventando europea, che Dio la salvaguardi a diventare europea, ma si riflette su questo punto. Quando si va a elezioni politiche, qualunque candidato italiano o europeo a cariche importanti fa un discorso che ha una premessa. La premessa è: sono laico. Qualunque candidato ad analoga carica americana fa un'altra premessa: sono credente. Obama l'ha detto. Poi Obama si è anche iscritto subito immediatamente ad una... sono credente, intendo dire sono credente cristiano. Cioè. Poi si è iscritto subito ad una confessione religiosa. E poi si è scelto una chiesa a Washington dove tutte le settimane, tutte le domeniche andrà. Non l'ho visto fare da nessun presidente del Consiglio, non mi trascini per favore a parlare di Berlusconi, non è questo il caso. Non lo fa nessuno qua. Perché? Perché questa cosa non accade? È lì la differenza tra un paese che ritiene di avere delle origini religiose, saldi principi religiosi da difendere, grazie ai quali mantiene diritti fortissimi e integra, e un paese come il nostro, bello, aperto, tollerante, con tanto sole, in cui andiamo tutti d'accordo, in cui si può entrare, uscire, insomma, proprio come al supermercato, e in cui è proprio perché questo si può fare, si può non andare in chiesa, si può non apprezzare il messaggio cristiano e così via. Lì è la differenza. Allora, mentre lei, io capisco che c'è una differenza tra me e lei, mentre lei auspica che un Obama che diventi molto più europeo, io che vorrei, che ho come dell'America come mia seconda patria, preferirei invece gli europei che diventassero un po' più americani. Non perché delle cose gli vanno tantissimo meglio che da noi, ma questo senso che nasce con quella nazione, del popolo eletto, della città sulla collina, del Dio creatore e così via, questo senso lì non è ancora perduto e produce libertà e produce democrazia. Da noi, quando quel senso si è perduto, abbiamo creato paganesimo e poi abbiamo creato fascismo, nazismo, comunismo, antisemitismo e così via, cose che quel fortunatissimo paese americano non ha avuto, perché quel fortunatissimo paese americano conserva ancora questo senso di un'identità cristiana che caratterizza tutta la sua storia. Lì chiudo, non vorrei dover scrivere un altro libro perché dobbiamo chiamarci americani tutti quanti, perché capisco che questo è complicato. Ma chiudo ringraziandovi e pregando l'onorevole D'Alema di pensare che non ho scritto un libro polemico, non ho scritto nemmeno un libro teocon, che è un aggettivo, insomma, delle, come le chiamava lei, che condivido spesso, le iene dattilografe, da giornalisti, insomma, quelli che vogliono seminare zizzania. No, non è un libro di quella natura, era un libro di riflessione, è un libro di studio, se volete anche un libro con molta ambizione, eccessiva ambizione. E Cardinale Ruini l'ho accolto bene, io gli sono grato perché ho capito l'impegno che ha messo nella lettura, la precisione, ma poi ho capito che e lui ha perfettamente capito, lo condividesse in più o in meno, ma molto di più, che ha compreso lo sforzo, credo sincero, genuino, onesto, intellettuale, che io ho cercato di fare. Vi ringrazio.
E questo era il senatore Marcello Pera, lo abbiamo ascoltato nella presentazione del 4 dicembre scorso a Roma, nella sede del quotidiano Il Tempo, del libro dal titolo Perché dobbiamo dirci cristiani? Il liberalismo, l'Europa, l'etica, con una lettera di Benedetto XVI edito da Mondadori. Abbiamo ascoltato nell'ordine anche gli interventi del cardinale Camillo Ruini e del senatore Massimo D'Alema. Da Luca Collodi è veramente tutto, grazie a Vittorio Rossi per la parte tecnica, ad Eva Rohrmann, Elena Colson, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.